Sì, allora le proteste continuano a livello nazionale. Venerdì scorso c'è stata, come ormai tutti i venerdì, l'ennesima manifestazione a Zohedon, ma non solo, anche nelle altre zone del Sistone Baluchestan, sempre contro il regime, tra l'altro manifestazione decisamente imponente. Ci sono state altre proteste nel Kurdistan iraniano durante gli scorsi giorni, ci sono state altre proteste a gruppi nei vari quartieri della capitale. I giovani tendono a protestare nei diversi quartieri appunto per non permettere alle forze repressive di concentrarsi. Quindi sì, continuano, le richieste sono sempre le stesse, gli slogan sono sempre gli stessi, radicali chiedono la fine della teocrazia, chiedono democrazia, uno degli slogan che è sempre più ripetuto ultimamente è né teocrazia né monarchia, democrazia e parità. Al tempo stesso sì, il freddo di questi giorni ha fatto emergere nuove problematiche. In Iran ci sono zone in cui le temperature hanno raggiunto i meno 27, ma tutto lo zero sicuramente in più di una zona, diciamo meno 10, meno 12, e esatto, l'Iran è il secondo giacimento di gas mondiale, quindi non dovrebbe affrontare una carenza di gas. Nonostante ciò, invece, sia la settimana scorsa che in realtà anche in questi giorni, in diverse zone del paese i cittadini si ritrovano senza gas, il che significa che non è disponibile neanche il gas per cucinare o per riscaldarsi. Questa è, poi cercheremo di entrare un po' più nello specifico, ma è la naturale conseguenza delle politiche di un regime che non è interessato al benessere dei propri cittadini, non dà la priorità, come invece ogni governo dovrebbe fare, al benessere, alle necessità, ai bisogni primari, perché di questo si tratta, dei propri cittadini, pensa solamente al profitto, pensa solamente ad investire tutte le sue energie, tutti i suoi fondi che derivano anche dalla vendita di questi beni, in progetti che servono alla sua espansione, alla sua politica espansionistica, servono a reprimere le proteste che lo stanno mettendo estremamente in crisi, quindi il progetto per la bomba atomica, per i missili, il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della repressione e quello che questo comporta. Quali sono i problemi? I problemi sono diversi. Allora, innanzitutto, secondo me è degno di nota sottolineare che nel mentre che i cittadini affrontano l'assenza di fatto di gas con temperature che sono di meno 10, meno 12 gradi, il ministro degli esteri iraniano Abdullah Yon ha dichiarato che, questo è stato riportato tra l'altro dal sito Tejarat News, che è un sito governativo, in un recente viaggio in Libano ha promesso risolvere, o meglio di aiutare Hezbollah in Libano, garantendo un dono. L'articolo si intitola "Il dono dell'Iran al Libano nella crisi energetica", quindi sostanzialmente petrolio, carburante. Nel frattempo però lo stesso regime ha annunciato appunto un calo di pressione del gas nella provincia principalmente del Khorasan, Golestan e Mozandaran, quindi nelle province, si è parlato appunto di calo di pressione nelle filiali principali e quindi è stato approvato il taglio del gas in diverse città, tant'è che penso siano pervenute anche a voi le immagini di queste lunghe code di cittadini che si mettono in coda appunto per poter acquistare carburante, petrolio, diesel e benzina. Nel frattempo tra l'altro è stato riportato che sono aumentati i casi di intossicazione, di avvelenamento per monossido di carbonio, perché i cittadini cercano di riscaldarsi come possono con tutto ciò che questo può comportare. Tra l'altro poi è emerso un altro elemento che mi sembra il caso di sottolineare, si potrebbe parlare sicuramente più a lungo, ma l'ex deputato di quella che potremmo tradurre come organizzazione per l'ambiente del regime, ha dichiarato che durante il processo di estrazione in Iran c'è uno spreco di 100 milioni di metri cubi di gas dovuto alla cattiva gestione e alla mancanza di pianificazione. E questo cosa significa? Significa che in realtà questa sarebbe la quantità di gas da fornire a almeno 11 milioni di iraniani, cioè se si riuscisse a ottimizzare il processo di estrazione si potrebbe risolvere quantomeno il problema di 11 milioni di cittadini e quindi risolvere anche il problema del riscaldamento con temperature sotto lo zero. Quindi insomma siamo di fronte all'ennesimo caso di cattiva gestione di un regime che appunto dà la priorità al finanziamento di quelli che sono i gruppi filo regime anche a costo di sacrificare il benessere dei propri cittadini. Infatti Abdullah Yon, il ministro degli esteri, ha rilasciato la seguente dichiarazione: ogni volta che le autorità libanesi si dichiarano pronte a ricevere carburante, noi siamo pronti a esportare. Che in un contesto in cui il carburante manca e il gas manca ai cittadini iraniani sicuramente non è, è indice di quali siano le priorità di questo regime.
Una cosa che mi aveva stupito sentendo la tua intervista ultima a Onda d'Urto era che l'Iran è un paese addirittura importatore di gas dal Turkmenistan, il che sembra una contraddizione in termini vista la ricchezza dei giacimenti. Invece no, insomma, anche dal punto di vista, come dire, della gestione generale sembrerebbe un'assurdità.
La gestione generale è un problema, sì, ma è un problema appunto perché non vengono considerati i bisogni dei cittadini, ma questo non solo nel caso del gas, anche nel caso delle altre risorse, è successo anche con l'acqua. Si dà la priorità a ciò che è nei diretti interessi del regime, anche se questo è spesso apertamente in contrasto con il buon senso e con i diritti dei cittadini. Basti guardare, ora stiamo parlando di gas, possiamo guardare all'acqua, deviare il corso di fiumi lasciando gli agricoltori e i cittadini senza acqua per fornire delle acciaierie che normalmente negli altri paesi vengono costruite sul mare e invece sono state costruite in aree decisamente lontane da altre fonti d'acqua. Questo già la dice lunga su non solo la corruzione, ma anche proprio quelle che sono le priorità del regime, ma anche l'assoluta incapacità e incompetenza dei responsabili e l'incapacità di gestire situazioni che invece sarebbero perfettamente gestibili. Quindi si vanno a creare crisi anche laddove ci sarebbero tutti gli elementi per non avere le crisi, perché l'Iran ha sicuramente tanti problemi, però diciamo che un problema che non dovrebbe avere appunto, esatto, è la carenza di gas, perché se ha carenza di gas il secondo serbatoio mondiale, allora poi insomma com'è possibile che invece gli altri paesi non ce l'abbiano? Siamo oltre il ridicolo. Poi purtroppo non c'è nulla di divertente, visto che ci sono, certo, famiglie con bambini piccoli a congelare, però è assurdo.
Questo è. Senti, un'altra questione molto calda, molto delicata e che fa innervosire il regime è quella relativa ai pasdaran e all'atteggiamento internazionale nei confronti dei pasdaran. Si è tenuto una discussione al Parlamento europeo, mi pare giovedì scorso, su questo tema. Com'è andata?
Sì, allora i deputati del Parlamento europeo hanno votato con una schiacciante maggioranza a favore dell'inserimento dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Questo era un primo passo, tuttavia ieri l'Unione europea si è espressa. I pasdaran non sono stati inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche. Sapevamo che era solo un primo passaggio e che bisognava aspettare il risultato definitivo. Sono interessanti le dichiarazioni di Borrell, che ha dichiarato che prima deve essere un tribunale a sancire che l'organizzazione che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica è un'organizzazione terroristica e solo dopo l'Unione Europea potrà inserirla nella lista delle organizzazioni terroristiche. Non è vero, nel senso che si tratta di una mossa politica, l'organizzazione sarebbe dovuta essere inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche per poi eventualmente mobilitare un tribunale. anche perché altrimenti, per quanto si possa eventualmente criticare la preparazione degli eurodeputati, la schiacciante maggioranza non avrebbe votato a favore dell'inserimento. Sicuramente la posizione di Borrell non è solamente la sua, però è l'ennesimo esempio di politica di accondiscendenza e di appeasement nei confronti del regime da parte di un'Unione Europea che sembrava essersi fatta carico delle istanze degli iraniani, che sembrava battersi per il rispetto dei diritti umani e che invece ha dimostrato ancora una volta che quelle erano solo vuote parole, che poi nei fatti di fatto si sceglie di continuare a portare avanti la politica di appeasement. Quindi finché si parlerà solamente e ci si limiterà a rilasciare dichiarazioni in cui si sosterrà di essere a favore del popolo iraniano, ma poi di fatto si opererà in questo modo, non solo non si sarà a favore del popolo iraniano, ma si continuerà a portare avanti una politica che è ai danni del popolo iraniano. Quindi questo è il mio e il nostro commento, non solo come associazione, ma in generale come iraniani.
Senti, l'ultimo grande tema di cui volevamo discutere con te, ovviamente quello della repressione, delle detenzioni e delle condanne a morte, e abbiamo visto negli ultimi giorni alcuni appelli, in particolare c'è questa nipote di Khamenei che ha sempre, diciamo, grande risalto sui media, almeno quelli italiani, che ha firmato un appello insieme ad altre detenute, e sappiamo che rimane la spada di Damocle della condanna a morte su decine e decine di persone, spesso giovanissime. Da questo punto di vista, qual è la situazione? Ci sono stati cambiamenti ultimamente oppure no?
Cambiamenti in positivo non ci sono stati, il dato degli arresti resta sempre quantomeno quello che è stato raccolto dalla rete interna al paese dell'organizzazione dei Mujahideen del popolo iraniano, che in quanto raccolta dati è sicuramente la più efficiente, ma potrebbe tranquillamente, dobbiamo mettere in conto che possa essere una stima a ribasso, si parla di 30.000 arresti. Le condanne a morte sono appunto decine e decine, sono circa 100, erano circa 100 le persone che erano a rischio di esecuzione. Bisogna considerare poi che le condizioni in cui versano tutti coloro che sono arrestati durante queste proteste sono tragiche. Vorrei portare l'attenzione in particolare su un caso, innanzitutto per portare l'attenzione sul suo caso e poi perché penso che sia emblematico e sia forse la migliore risposta a chi chiede qual è la situazione nelle carceri iraniane, che è la situazione di Hassan Firouzi. Hassan Firouzi era un dimostrante, è stato arrestato durante le proteste per avere preso parte alle manifestazioni, è stato arrestato che sua figlia non aveva neanche 20 giorni. E la sua unica richiesta in un audio che poi era in qualche modo trapelato dall'interno del carcere era stata quella di poter vedere sua figlia, e aveva apertamente dichiarato che non avrebbe accettato di confessare ciò che il regime gli chiedeva di confessare, perché accettare di confessare ciò che loro gli chiedevano di dichiarare sarebbe stato avrebbe significato autosiglarsi la condanna a morte, perché poi sappiamo che le confessioni estorte con la tortura vengono usate in tribunale per emanare condanne a morte. L'abitudine di estorcere confessioni forzate, false, con la tortura, così come l'uso della tortura, sono elementi di routine, tant'è che Hassan Firouzi è stato torturato per le torture subite, è entrato in coma, ha avuto un'emorragia interna, è entrato in coma. Quando la notizia relativa al suo stato di salute è stata diffusa, le autorità della Repubblica Islamica hanno dichiarato che non c'era nessuno con questo nome, quindi nessuna Hassan Firouzi nelle sue carceri. E questo in realtà è vero perché oggi il signor Firouzi si trova nell'ospedale 514 dell'esercito, e il regime, perché è entrato in coma, il regime ha chiesto alla famiglia di prenderlo in consegna, ma la condizione per prenderlo in consegna è che la famiglia firmi un documento in cui c'è scritto che il signor Firouzi è stato consegnato nelle mani della famiglia in perfetto stato di salute, cosa che ovviamente non è vera. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro, precedentemente la famiglia del signor Firouzi aveva ricevuto la comunicazione secondo la quale avrebbero giustiziato Hassan Firouzi, ma solamente quando si sarebbe ripreso, perché è da diversi giorni, diverse settimane che le sue condizioni di salute per le torture subite sono pessime, e infatti poi purtroppo è entrato in coma. Credo che sia emblematico, poi ci sono anche tanti altri esempi, però questa è una delle informazioni più recenti, riguardano il giorno scorso.
Ho capito. Senti, l'ultima cosa prima di lasciarci: abbiamo visto le manifestazioni, le mobilitazioni continuano in tutto il paese, in tutta la geografia del paese, per questo credo che sia un dato sottolineare sempre e comunque. Dalle nostre parti, qui in Europa, dopo tutta la mobilitazione che c'è stata, insomma, nel corso degli ultimi mesi, sono previste iniziative nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
Sicuramente ci saranno, a brevissimo termine, quantomeno che io sappia, no, ci sono state la settimana scorsa, ci sono state manifestazioni a Strasburgo, appunto si parla di circa 12.000 persone che sono andate a Strasburgo a manifestare chiedendo appunto l'inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Tra l'altro questa volontà era già emersa anche nella manifestazione di Berlino, che è stata quella a cui hanno partecipato più iraniani, con 80.000 partecipanti, e ci sono state delle manifestazioni, in realtà in questo fine settimana ci sono state manifestazioni in tutta l'Europa, al di là che in tutto il paese, in Iran, in tutta l'Europa. C'è stata un'esposizione fotografica a Roma in solidarietà con la rivoluzione in corso, a cui hanno partecipato simpatizzanti della resistenza organizzata, quindi il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, e era presente anche Sergio De Via di Nessuno Tocchi Caino. Poi si sono tenute altre manifestazioni nelle altre città europee, e si è tenuta una manifestazione anche a Parigi, sempre in solidarietà con una manifestazione di iraniani, in solidarietà con la rivoluzione in Iran, e in cui è stato rimarcato quello che è il volere del popolo iraniano e dei manifestanti attualmente in strada in Iran, cioè di porre fine in maniera definitiva ad ogni forma di dittatura, quindi sicuramente la teocrazia, ma mantenendo ferma la propria posizione anche contro la dittatura monarchica, in favore di libertà e democrazia.
Benissimo. Samira, ti ringraziamo moltissimo, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ti salutiamo e ci risentiamo nei prossimi giorni per continuare a seguire quello che avviene in Iran.
No, insomma, ci sarebbe molto di cui parlare, ma credo che come punto sulla situazione attuale possa essere sufficiente questo. Non vi ruberò altro tempo, e ora.
Assolutamente, tutto il tempo che necessita. Grazie ancora, allora un abbraccio e a risentirci a prestissimo. Ciao.
Buona giornata, grazie.